E possiamo aprire adesso le nostre Bibbie in Seconda Re, capitolo 8. Continuiamo col nostro studio di questo bellissimo libro e vogliamo trarre le lezioni, le verità che abbiamo già in qualche modo letto questa mattina e imparare quello che il Signore ha da dirci. Allora, vorrei iniziare esprimendo il mio grande rispetto, il mio grande fascino addirittura per le persone che si prendono cura dettagliatamente degli altri. Sono affascinato, meravigliato di persone che lavorano per esempio nel settore socio-sanitario o che lavorano nella sanità. Incredibile il lavoro che fate, so che tanti di voi e anche questa mattina lavorate in questo settore, prendendosi cura di malati, prendendosi cura di anziani o semplicemente prendendosi cura di persone che hanno bisogno di una mano. Di recente io ho avuto un'esperienza personale, cercando di aiutare una persona e poi vedendo come io ero abbastanza incapace. Ma un'altra persona si è dimostrata veramente incredibilmente capace di prendersi cura di una persona. Di recente ero in Spagna, ormai quasi un mese fa, per aiutare sia mio papà che mia mamma. Avevano un bisogno abbastanza particolare di aiuti. Mia mamma era così fragile e debole che non poteva neanche alzare le gambe per metterlo sul piedistallo, doveva mettere sulle gambe perché sennò si gonfiavano. E ammetto che ero in difficoltà, ero in grande difficoltà a esercitare la cura necessaria verso mia mamma, una persona molto fragile, molto debole, e cercavo di fare il mio meglio, però tante volte facevo più danni che non aiutare. Una sera stavo aiutando mia mamma a sdraiarsi, per me erano tutte esperienze nuove, cioè aiutare una persona a sdraiarsi talmente debole che non riusciva a girarsi per sdraiarsi. E mentre cercavo semplicemente di mettere la mano dietro la schiena, mio orologio ha sfiorato il suo braccio e ha lasciato una lividura non indifferente. Ho imparato che attendere le persone è un'arte, cioè è un'arte, ci vuole un'attenzione, ci vuole un'attenzione a ogni singolo movimento quando hai una persona di questo tipo davanti. È sicuramente la differenza tra un buon infermiere o un cattivo infermiere, saper prendersi cura bene di un'altra persona. Mio fratello Kevin, a differenza di me, è un infermiere nato per il mestiere, se vogliamo dire, attento, calcolato, focalizzato come un laser su mia mamma per portare il maggior comfort, sollievo che poteva. Sapeva tutto di mia mamma, sapeva la routine, i medicinali che doveva prendere, sapeva il cibo che aveva bisogno di prendere, la doccia quando bisognava fare, tutto, tutto, tutto. Sono stato veramente stupito da mio fratello. Dico questo per introdurre il soggetto di questa mattina, che è l'Iddio che si prende cura di noi. L'Iddio che si prende cura di noi in modo personale, dettagliato, su misura, cioè non tratta te come tratta la persona seduta a tuo fianco, come tratta qualcun altro. È un Dio che si prende cura su misura. E verrà fuori questa immagine di Dio la prima sezione che considereremo, dai versetti 1 al 6, vedremo questa immagine di Dio, e la prima parte tratterà l'Iddio che è interessato alla tua situazione personale questa mattina. Questo è quello che vedremo. E poi dal versetto 7 al 15 cambieremo un po' marcia perché vogliamo riflettere allo stesso tempo sull'Iddio che allo stesso tempo che si prende cura di te in modo dettagliato, allo stesso tempo conduce gli affari delle nazioni e guida ogni cosa, anche a livello macro, se vogliamo dire. Daniele 2,21, depone il re e l'innalza, e vedremo proprio questa realtà espressa nel passaggio del testimone da Ben-Hadad a Azael. E così vogliamo focalizzare le nostre menti su questo soggetto. Dio è interessato alla tua situazione personale, allo stesso tempo che conduce gli affari delle nazioni. È simile a quello che ho detto qualche settimana fa, le lezioni che abbiamo tirato fuori qualche settimana fa, sicuramente non ve lo ricordate, non mi illudo, però è così. Abbiamo considerato il Dio che è interessato alle cose piccole e alle cose grandi, ma voglio aggiungere un altro pezzo in questo messaggio, che è l'aspetto dell'attenzione al dettaglio nella cura personale di Dio verso i nostri bisogni. Questo è quello che voglio sottolineare. E verrà fuori ancora più chiaramente da questo brano, questa cura perfetta da parte di Dio. E allo stesso tempo vedremo che questo non esclude il fatto che ha una conduzione perfetta degli affari delle nazioni e ha una guida perfetta della storia di redenzione. Qua abbiamo un momento cardine nella storia della redenzione, nella storia che Dio sta portando avanti nel portare a termine il suo progetto di salvezza. L'unzione o la commissione di Azael rappresenta un marcato cambio nella storia di Israele. L'unzione di Azael rappresenta un cambio nella storia di Israele, perché Dio comincia a giudicare Israele. Dio comincia a portare il risultato di ciò che Israele ha seminato attraverso la propria incredulità, e questo giudizio si dimostrerà irrevocabile. Però cominciamo con la cura di Dio personale. Addentriamoci in questa storia, la prima parte di questo capitolo 8, storia meravigliosa. Abbiamo già conosciuto questa donna di Sunem, versetto 8 ci ricorda che questa donna l'abbiamo già conosciuta qualche capitolo prima. Abbiamo considerato qualche mese fa ormai forse le sue pecche e le sue virtù. Ma questo è quello che voglio che consideriamo: da tutte le persone al mondo Dio individua lei per essere oggetto della sua cura personale, e vuole che vediamo in questa cura personale dettagliata, caratterizzato da un tempismo perfetto, vuole che vediamo quello che noi possiamo aspettarci dallo stesso Dio, dalla donna di Sunem. Versetto 1 e 2, dividiamo come al solito la nostra storia in pezzettini. Una donna straniera è guidata da Dio per il suo bene, dal versetto 1 al 2, l'ha letto Cristina, però giusto per ricordarci, lei aveva ricevuto questa informazione top secret che ci sarebbe stata una carestia e Eliseo gli dice di andarsene via dal suo paese. Ricordiamoci questa donna autosufficiente, ma pia, ha un cuore verso Dio. Se ci ricordiamo, Dio l'ha portato su questa giostra emozionale e spirituale, prima promettendo di dargli un figlio e poi permettendo che il figlio muoia e poi risuscitando il figlio. Mamma mia, com'è una giostra a volte la vita con Dio. Però guardate quanto è personale la cura di Dio con questa donna. Aveva ricevuto questa informazione, una carestia, e se n'è andata via per 7 anni. Versetto 2, la donna si alzò e se ne andò e soggiornò 7 anni nel paese della Filistea. Vediamo come questo, benché è una cura di Dio, creerà altri problemi. Ma noi abbiamo imparato che quando si tratta di camminare per fede col Signore, non esistono veramente i problemi per i figli di Dio. Esistono invece che cosa? Esistono delle occasioni per confidare in Dio in un nuovo contesto. E questo è quello che succederà nel susseguirsi della storia. Però Dio, è vero, vediamo già, la preserva dal trovarsi in una situazione di carestia. Vediamo la cura di Dio. Sarete d'accordo con me che la guida provvidenziale di Dio è un qualcosa di molto misterioso, vero? Facciamo delle scelte in base alle circostanze e non sappiamo come finiranno le cose. Facciamo il meglio che possiamo in ogni momento. A volte non abbiamo una parola così chiara come questa donna ha ricevuto, però cerchiamo di portare avanti le nostre scelte e decisioni nel miglior modo possibile. Ma è misterioso. Mi ricordo quando eravamo ancora in via Cooperazione, qui a 5 minuti dalla chiesa, 4 anni fa si parlava tra i condomini di cambiare le caldaie perché bisognava cambiare la canna fumaria. E il 99% di noi eravamo d'accordo, ma c'era un vicino che non lo voleva fare. Noi eravamo un po' tutti delusi, diciamo, caspita, che brutta cosa. Ma poi è arrivato l'incentivo del 110%. E ci siamo detti, meno male, siamo stati preservati dal spendere soldi per una caldaia che adesso ecco, rientrerà in questo in questa proposta. Bene, buona notizia. Poi cosa è successo dopo? Non era tanto una bella notizia il 110, infatti la nostra casa via Cooperazione è ancora coperta dai teli e dai lavori che si stanno facendo. E tutte queste giostre a volte non riusciamo a capirle, ma una cosa è sicura, il Signore ci dà tutte le ragioni per cui confidare in Lui, ci dà una cura attenta a quello che Lui sta facendo nelle nostre vite, una cura perfetta. A volte non capiamo il perché, non capiamo perché ci manda o apre quella porta o chiude quell'altra, ma possiamo confidare nel fatto che Lui si sta prendendo cura, sta scrivendo la nostra storia. E non è vero questa mattina che tu hai sperimentato la cura di Dio, come questa donna. Forse non avevi una parola così chiara come la sua, una voce udibile, ma in fede hai cercato il Signore, hai fatto delle scelte che poi si sono dimostrati incredibilmente guidate dal Signore. E anche quando hai fatto una decisione sbagliata, non è vero che il Signore poi ha saputo ricondurre quella storia, quel canale, ti ha fatto imparare delle lezioni, ti ha messo ancora sulla sua via e ti ha dimostrato ancora la sua cura nei tuoi confronti. Questo è quello che vorrei trasmettervi, fratelli e sorelle, questa mattina, che possiate riposare nella cura di Dio personale. Le scelte che fate davanti a Lui. Ogni giorno ti sembra di prendere un grande rischio con le scelte che fate. Qua, donne, avete una donna esemplare che potete usare come esempio. Fate delle scelte grandi. Fate scelte, non sapete sempre come andrà, ma vogliamo essere convinte che il Signore si prende cura delle nostre vite. Vediamo un altro esempio della cura di Dio verso questa donna, una conversazione casuale nel momento giusto, una conversazione casuale nel momento giusto. Dal 3 al 5 vediamo che finiscono i 7 anni e la donna torna a richiedere che il suo terreno gli sia dato. E cosa succede? Che proprio nel momento quando lei sta per andare dal re, il re sta avendo una conversazione con chi? Con Geazi? Proprio riguardo lei. Perché il re voleva sapere tante delle storie di Eliseo e Geazi gli stava raccontando. Il versetto 5 dice, mentre appunto Geazi raccontava al re come Eliseo aveva risuscitato il morto, ecco che la donna di cui era stato risuscitato il figlio, venne dal re a reclamare la terra, e Gehazi dice: re mio signore, guarda, è proprio lei, è proprio lei. 7 anni di carestia finiscono e lei chissà che emozioni aveva nel pensare di dover andare dal re a richiedere quello che era suo. E voglio soffermarmi anche un attimino su il carattere di questa donna. Una donna forte, non è vero? È una donna decisa. A me non trasmette l'idea di una donna femminista, capa. Mi ricorda invece alla donna pia di Proverbi 31, diligente. Proverbi 31, 25, forza e dignità sono il suo manto e lei non teme l'avvenire. Un grande esempio di donna, diligente. È anche una donna assertiva. Assertiva, cosa vuol dire l'assertività? A volte ha una connotazione negativa, ma l'assertività significa conoscere i propri diritti nell'ambito assegnato da Dio e umilmente, ma decisamente, sa come difenderli. Questa è l'assertività. Sa quali sono i diritti nell'ambito che Dio l'ha assegnata, non oltre, non cerca di prevaricare oltre, no, in quell'orticello, grande o piccolo che sia, e umilmente, ma decisamente, alza la voce, parla e si esprime. È una grande donna. Sono ispirato dalla donna di Sunem. Sicuramente qua c'è la sovranità di Dio che conduce ogni aspetto della sua vita, e parleremo tra un attimo della sovranità sua, soprattutto in questa conversazione, nel guidare le circostanze, ma qui vediamo la sua responsabilità. La responsabilità, le azioni, i passi che lei può prendere, che ha la ragione da prendere, la responsabilità. Lei si deve muovere. Non è al 100% accurato, però più o meno l'idea ci sta. Qualcuno disse: il treno ti porterà laddove devi andare, il piano di Dio ti porterà laddove devi andare, ma tu devi trovarti alla stazione. Noi aggiungeremo anche arrivare alla stazione è l'opera di Dio nel portarti. Però lei si è mossa, lei si è esposta, lei ha fatto dei passi per trovarsi poi ad ascoltare la conversazione che poi è avvenuto. Però soprattutto osservate la cura di Dio per questa donna. È una scena incredibile, cerchiamo di immedesimarci in qualche modo. Lei va dal re, lei è una donna che è così, è andata anche a Eliseo, se ci ricordiamo, quando il figlio è morto. Va dal re, prende l'iniziativa, e poi sappiamo dietro le quinte qualcosa che lei non sa. Ed è che il re sta avendo una conversazione con il servo di Eliseo, Gehazi. Forse questa scena è avvenuta prima della debacle di capitolo 5, dove Gehazi, sappiamo, è caduto in un grave peccato, però il re e Gehazi stanno avendo questa conversazione. E il re vuole che Gehazi gli racconti tutte le cose che Eliseo aveva fatto, e per caso, che caso ragazzi, stanno parlando dell'episodio della risurrezione del figlio della donna, e lei arriva proprio in quel momento. A volte, forse capita anche a te, vedo l'affluire delle circostanze come dei diversi rami di un fiume, e tutto si combina in modo perfetto. Rimango stupito. Anche tu? Anche tu? Qua lo vediamo, come la sovranità, la gestione di Dio su tutti questi elementi che dovevano succedere per far sì che questo obiettivo fosse realizzato. Pensate a tutti i casi che si sono dovuti abbinare per appianare la strada di questa donna. Pensate a tutti i casi. Lei doveva uscire di casa a quell'ora, non mezz'ora prima, non mezz'ora dopo. Lei doveva andare proprio in quel giorno. Doveva succedere che Gehazi è andato dal re quel giorno e non un altro giorno. Doveva succedere che al re venisse la curiosità proprio in quel momento. Non è incredibile quanti casi si sono dovuti realizzare. E voglio che lo applichiamo alle nostre vite, fratelli e sorelle. Dio gestisce le nostre vite nello stesso modo. A volte mi devo trattenere dal pensare nel seguente modo. Devo trattenermi perché non vorrei sbagliare, ma molte volte mi dico, noi figli di Dio abbiamo il jolly. Abbiamo l'asso nella manica, che è Dio. E Lui fa che tutti questi canali delle nostre vite in modo perfetto affluiscano per portarci del bene. A volte dico, Signore, sei troppo buono. Siamo troppo privilegiati. Abbiamo un asso nella manica che garantisce che le circostanze delle nostre vite porteranno del bene. E dire troppo? Io l'ho sperimentato nella mia vita, questo tipo di Dio. Parlavo con una coppia di missionari in Spagna, Larry e Rosanna, due veterani missionari, e Larry aveva avuto dei strani mal di schiena che poi sono stati trattati in un certo modo, che avevano portato qualche disturbo, addirittura mentale. E mi ha stupito quando ho sentito dire la moglie di Larry, Rosanna, queste parole: Keith, noi siamo i figli privilegiati di Dio. Tutto nelle nostre vite è stato condotto da Dio in modo perfetto. Wow! Potevano dirlo? Potevano tracciare la mano di Dio, anche in questo momento buio che stavano vivendo, potevano tracciare la mano di Dio in tutti i successi delle loro vite. Quante lezioni meravigliose ci sono in questa scena, quanta cura ha Dio per la donna sunamita. Dobbiamo sempre ricordarci, fratelli e sorelle, noi non vediamo tutto quello che Dio sta facendo alla nostra insaputa. Forse c'è una conversazione che si sta portando avanti in questo stesso momento su una tua situazione che ti fa spaventare o che ti porta un po' di ansia. Il Signore sta facendo dietro le quinte cose che noi non possiamo immaginare. Sta muovendo il macchinario del progetto della tua vita. Ci credi questa mattina? Ci credi? E questo è l'esempio. Per questo è scritto questo qui, per darci di nuovo la conferma della cura di Dio verso di noi. E poi arriva il suo risultato favorevole. Il risultato favorevole per una donna di cui Dio si è reso garante. Dio si è reso garante di lei. Come abbiamo già detto, immaginiamo questa scena dove leggiamo proprio nel momento in cui Gheazi sta parlando di lei, ecco che la donna venne, dal re a reclamare la sua casa e le sue terre. Io posso testimoniare il tempismo di Dio. È la storia della mia vita, forse anche la storia della tua vita. Come con questa donna, io non sono così intelligente, forse lei lo era, non è un commento su di lei, ma più su di me. Non sono così competente, non sono così capace. E io li prego, dico, Signore, mi devi mettere le cose su un piatto d'argento. Mi devi rendere le cose talmente facili, perché sennò non riuscirò a farlo. Non sono intelligente, non sono bravo, non sono capace. E poi guarda, dico, Signore, mi rende veramente troppo facili le cose. Com'è possibile? Non lo capisco. Poi prego e dico, Signore, se tu farai questa cosa, se tu veramente stai mettendo questo davanti a me o a noi, me lo dovrai mettere su un piatto d'argento, me lo devi proprio consegnare. Essere talmente buono, come in questo caso, lei cosa ha dovuto fare? Era tutto fatto già. La conversazione, tutto piano preparato. E lei riceve la sua risposta. Non solo gli viene ridato la casa e il terreno, dice, fal restituire tutto quello che è suo e tutte le rendite. Tutte le rendite delle terre dal giorno in cui lasciò il paese. Il Signore non si accontenta con darci il minimo. Ci dà pure gli arretrati. Ci dona con interessi. Questo è il tipo di Dio che noi abbiamo. Il re mette un funzionario a sua disposizione e assicura che addirittura le rendite siano date. Voglio che rimaniamo stupiti, cari, della cura di Dio, la bontà di Dio, la cura personalizzata, attenta ai dettagli della situazione personale. Potremmo pensare, ma Dio è troppo impegnato, non è interessato alla conversazione tra due persone, è impegnato con altro. Dio non potrebbe veramente assicurare che nel momento giusto, quando il bisogno richiede una risposta, quella risposta avvenga. Ma siamo matti? Dio ci ama, Dio ha cura dei suoi figli, Dio non è assente. E quando addirittura c'è bisogno di un funzionario per far sì che le cose siano sbloccate, lui ci penserà anche a questo. Così siamo incoraggiati dalla cura personale di Dio. Dio è un Dio che si cura dei minimi dettagli della tua vita personale. Per adesso, pensando alla seconda parte di questo capitolo che lo vogliamo considerare, allo stesso tempo ha in mano e conduce le correnti politiche a livello globale per portare avanti il suo piano perfetto. Così, dopo aver considerato la cura personale di Dio, consideriamo la conduzione generale di Dio. La cura personale e adesso la conduzione generale. Questa sezione vediamo ancora la guida di Dio, sta guidando le cose come un guardiano dell'acqua incanalerebbe il flusso delle acque in diversi canali, sta incanalando le situazioni. E i personaggi di questa prossima sezione sono Eliseo, il re di Siria, Ben-Hadad, e colui che sarà il suo successore, Azael. E dobbiamo anche aprire le menti, perché Dio non sta soltanto guidando la successione da un re a un altro, da Ben-Hadad a Azael, ma sta portando a compimento una parte già predetta dal suo piano. Sta portando a compimento una parte che aveva predetto sotto il ministero di Elia, cioè l'ascesa di Azael al potere e il conseguente giudizio dalle sue mani su Israele. Dio sta facendo una cosa molto grande e molto importante in questa sezione. Spezzettiamo anche qui la storia. Prima di tutto, un re potente si trova nel bisogno e manda suo servo a cercare una risposta. Un re potente si trova nel bisogno e manda suo re a cercare una risposta. La storia inizia con il fatto che il re di Siria, Ben-Hadad, è ammalato. Versetto 7, e lui forse ci ricorda un po' a un'altra storia simile. Sto facendo lavorare un po' sulle vostre memorie questa mattina. C'era un altro re che era malato, che ha cercato una risposta all'inizio di Seconda Re, Acaz, ci ricordiamo, caduto dalla ringhiera. È interessante che qua un re pagano, anche se avrò qualcosa da dire a riguardo, cerca risposte da Dio, invece il re di Israele aveva cercato da un Dio, un falso Dio. Comunque lui vuole sapere se guarirà o meno. Consulta il Signore per mezzo di Eliseo per sapere se guarirà della sua malattia. Qua sorgono nella mia mente delle domande riguardo Ben-Hadad. Non so se sarete d'accordo con me o meno, però mi affascina pensare se quella ragazza serva di Naaman abbia addirittura influenzato il re di Siria. Forse Naaman, che aveva così tanta paura, ricordiamoci, aveva avuto paura che avrebbe dovuto scendere a compromessi entrando nel Tempio, E quando il re si chinava a Rimon, se lui si sarebbe chinato con lui, chissà se Dio ha tolto il problema salvando Ben-Hadad. Così Naaman non doveva aver più questo problema. Chissà. Ce lo troveremo in cielo. Non sappiamo, però quello che sappiamo è che nessuno è fuori dalla portata della salvezza, anche Ben-Hadad. Sia che lui abbia meno sentito la disponibilità della salvezza, l'offerta del Vangelo, sia che Naaman o la serva abbiano parlato della salvezza disponibile a chiunque, quello che vorrei trasmettere a te questa mattina è che noi abbiamo disponibile la salvezza. Abbiamo disponibile la salvezza. Non ho dubbio che Naaman e la serva di sua moglie abbiano usato ogni occasione per parlare al re del loro Dio. Non hanno perso occasione di parlare di quanto il Dio di Israele è diverso da Rimon, il Dio dei Siri. Non hanno perso occasione per parlare di come Rimon pretendeva sacrifici, pretendeva autoimmolamento, e in contrasto il Dio di Israele esisteva solo per rendere partecipi a chiunque dei suoi doni, del suo perdono e della sua misericordia. Non hanno perso occasione di parlare di come Dio si è rivelato come il Dio datore prima di se stesso e poi di tutte le sue benedizioni. Hanno parlato di questo Dio a tutti. E come dimostra Dio questo suo atteggiamento di voler dare se stesso e poi tutte le sue benedizioni? Principalmente attraverso il sacrificio di Gesù Cristo. Questo è come vediamo il cuore di Dio. Noi dobbiamo ammettere, siamo dei peccatori, cerchiamo la salvezza in ciò che non ci può dare la salvezza, e Dio, se ascoltiamo, ci dice: non ti preoccupare, ho aggiustato io tutto, ho mandato mio figlio a morire sulla croce per dimostrarti quanto ti amo, soltanto ricevi il mio dono del perdono e dell'amore. E voglio chiederti anche a te ancora questa mattina: l'hai fatto? Hai visto l'atteggiamento di Dio nei tuoi confronti di datore e di voler darti le migliori benedizioni, il perdono, la salvezza, e tu devi solo dire sì. Ammetto che tendo a cercare al di fuori di te quello che solo tu puoi darmi. Fallo questa mattina, se non l'hai fatto ancora. Ricevi questo grande Dio che si manifesta favorevole ai peccatori in tutta la Bibbia, ma soprattutto nel sacrificio di Gesù sulla croce. Questo re ha un grande bisogno e manda suo servo a cercare una risposta, e poi vediamo che Hazael va dall'essere commissionato dal re ad essere il commissionato da Dio. Questa è la prossima cosa importante da sottolineare da questa storia. Il re vuole la sua risposta, vuole la risposta per il sì o per il no. Lui dice: qualsiasi condizione è migliore dell'ignoranza, voglio almeno sapere. È affascinante considerare questo aspetto della natura umana. Meglio sapere che morirò che non saperlo. È affascinante. Cosa c'è alla base di questo desiderio di sapere? Ve lo dico io: è il controllo. Il controllo. Preferisce sapere che morirà che non sentirsi di non avere il controllo. E per avere il controllo siamo pronti a pagare un caro prezzo. Lui, alcuni dice che è un'esagerazione, 40 camelli di regali. Carico di 40 camelli. Perché? Che vuole sapere. E noi potremmo dire: vuole controllare. Di recente scienziati hanno sviluppato una calcolatrice che predice il giorno in cui morirai. L'ho letto l'altro giorno sul Corriere. Dice poi: non puoi battere la morte, ma almeno puoi provare a predirlo. E perché c'è questo desiderio di tanti? Perché vogliamo controllare. Facciamo fatica a non pensare di avere il controllo. Così posso programmare la mia vita, così posso mettere insieme la mia vita come io voglio. E guardate poi quanto siamo disposti a pagare per poter controllare il nostro ambiente. Siamo disposti a pagare tanto. Vorrei che ci chiedessimo questa mattina qualche domanda un po' più profonda. La nostra brama di conoscere è in qualche modo legato al nostro desiderio di controllo? La nostra brama di conoscere è in qualche modo legato al nostro desiderio di avere il controllo? Hai un problema di controllo nella tua vita? Fai fatica a non avere tu il controllo delle situazioni, delle circostanze, delle persone nella tua vita? Hai bisogno di controllare le persone? Hai bisogno di controllare le situazioni? Parliamo della lezione che ci viene presentata qui. Una donna ha scritto un libro, Barbara Miller, Dalla paura alla libertà, e lei dice queste parole: per la maggior parte della mia vita ho avuto troppa forza, in un certo senso. Cosa significa? Troppa forza. Forza per aiutare gli altri, per ingannarmi sulla natura della grazia. Nella mia ciechità o ignoranza ho sviluppato strategie di coping, cioè di rispondere e in qualche modo reagire alle situazioni nella mia vita. Ad esempio, amo l'ordine. Sembra promettere così tanto. Credevo che se avessi avuto un ordine esteriore, il mio cuore sarebbe stato in pace. Pensavo che se avessi avuto un ordine esteriore, il mio cuore sarebbe stato in pace. Questa strategia ha funzionato fino alla mia prima crisi, quando ho scoperto che non potevo controllare né me stessa né le mie circostanze. Quando poi, nella mia vita, ho visto che non era più sotto controllo, è emersa un'altra esigenza, uno strano, ossessionante desiderio di qualcosa di libero e fresco. Interessante come un desiderio ha dato spazio all'altro. Quando non era più sotto controllo, voleva lasciarsi alle spalle questa camicia di forze. Voleva la libertà, soprattutto la libertà del senso di colpa che ha preso l'assalto della mia vita quando mi sono amareggiato con le persone che avevano destabilizzato il mio mondo. Non so se ti puoi immedesimare nelle sue parole. Desiderio di controllo. Falliamo nell'averlo e poi cerchiamo la libertà. La libertà che ci dà che cosa? La grazia. La grazia di sapere che Dio è il nostro Padre buono, che ha tutto sotto tutto sotto il suo controllo. La storia ci dà altre cose sul quale riflettere. Dobbiamo soffermarci un attimino su queste parole ambigue di Eliseo. Prima di tutto, le parole ambigue di Eliseo. Ben-Hadad chiede come andrà a finire la storia col suo padrone. Eliseo gli risponde: va e digli, guarirai di certo, ma il Signore mi ha rivelato che morirà sicuramente. Eliseo, ti sei un attimo confuso? Ci sono varie interpretazioni a queste parole. Una interpretazione è che Eliseo in realtà dice: vai e digli, non guarirai di certo, il Signore mi ha rivelato che morirà. E questo in base alla forma ebraica, che sarebbe la nostra Eleo, che può essere tradotto come a lui o no, in base a certi segnetti. E qualcuno dice qua sarebbe più digli a lui che non guarirà. E questa è un'interpretazione, però non è molto soddisfacente. Io tendo a pensare che l'interpretazione è questa, se sarete d'accordo o meno, sta a voi. Eliseo gli dice: digli, guarirai di certo. Cioè, se tutte le cose andassero per il sentiero naturale e non ci fosse questo intervento invadente, che sarai tu, Azael, il re sarebbe guarito. Se tutte le cose andassero per il sentiero naturale, tu, re, guariresti. Ma, ed Eliseo un'informazione privilegiata, dato che le circostanze non andranno per il sentiero naturale, la verità è che morirà. In questo caso ci viene da chiederci, ma perché Eliseo, perché non ti sei trattenuto? Potevi solo dire la prima parte? E forse lì ha avuto un attacco di coscienza e ha dovuto dire, ma non sarà così, perché aveva Azael davanti. In ogni caso, questo serve forse per piantare in Azael un pensiero, però sicuramente in ogni caso ci insegna che Dio è dietro le quinte in questa situazione. Il passaggio del testimone da Ben-Hadad a Azael. Ma voglio passare un po' più di tempo su questa prossima frase che penso ci dia molto su quale riflettere. L'uomo di Dio posò lo sguardo sopra Azael, lo fissò a lungo e poi si mise a piangere. Questo veramente ci dà tanto su quale riflettere. Eliseo commissiona, adempie le parole di Elia, ungendolo, se vogliamo usare una metafora, lo riconosce, non lo ferma, commissiona Azael per la sua commissione di giudizio, ma lo fa piangendo. Lo fa piangendo. So il male che farai ai figli di Israele. E poi guardate queste parole tremende. Dice, il Signore mi ha rivelato che tu darai alle fiamme le loro fortezze, ucciderai i loro giovani con la spada, schiaccerai i loro bambini, sventerai le loro donne incinte. Questo è giudizio puro e duro. Fa venire i brividi. Perché? Perché Dio sta portando il giudizio su Israele. Sono il risultato di che cosa? Sono il risultato di la disperazione di Elia quando vedeva la situazione di Israele con l'empio Acab, la donna empia Jezebel lamentava il fatto che non c'era lealtà verso Dio ma verso Baal, e Dio gli disse le parole che avrebbe unto Eliseo, Azael e Jehu per portare la spada. Ungerai Azael, lo commissionerai e sarà una commissione anche mia, dice Dio. Per fare che cosa? Per portare il giudizio che hanno seminato attraverso la loro ribellione e incredulità. E qua dobbiamo guardare faccia a faccia una realtà che non ci piace guardare faccia a faccia, ed è la realtà del giudizio di Dio. Il giudizio di Dio. È una cosa vera. In questi prossimi capitoli vedremo un marcato cambio di tono nel libro di Seconda Re, perché vedremo lo svolgersi del giudizio di Dio su Israele. Ed è necessario che io ve lo dica, è necessario che io vi ammonisca, che a meno che tu sia riconciliato con l'Iddio che esiste davvero, non scamperai dal giudizio di Dio. A meno che tu sia riconciliato con l'Iddio che esiste davvero, non scamperai. Non puoi vivere ignorando il suo richiamo a vivere in fiduciosa ubbidienza e gioiosa ubbidienza a lui, pensando di farla franca. È un'illusione, è una menzogna che ti stai dicendo. Non puoi pensare di vivere ignorando la chiamata alla gioiosa e fiduciosa ubbidienza e farla franca. Sono parole forti, ma devono essere dette. Smettila di fare di testa tua. Smettila. Dici di credere, ma con la tua disubbidienza stai dicendo: io non mi fido di Dio. Questo è quello che stai dicendo. Dici di credere. Stai dicendo credere, ma con il tuo andare contro quello che Dio dice è la via, lui ti dice questa è la via, tu stai dicendo no, questa è la via. Stai attirando su di te il giudizio di Dio. Perché non è della fiducia che viene questo comportamento e dell'incredulità. E dell'incredulità. Com'è possibile che tu pensi che il tuo modo sia migliore che il modo di Dio? Com'è possibile? Vedi quanto è un'offesa verso Dio quando tu dici: so che la strada è questa, Dio, e se avessi fiducia lo farei, ma io non lo faccio. Non te la scamperai, ti raggiungerà. Mi auguro che sei un credente. Forse ti raggiungerà quel giudizio in forma di una disciplina, un amore severo. Te lo vorrei risparmiare. Rientra in te. Rientra nella sanità di mente e diti a te stesso: cosa sto facendo? Devo correggere subito il mio andamento. Se non sei un credente, non è la disciplina quello che ti attende, ma il giudizio eterno di Dio. Non sarebbe amorevole dirti altro che: se non smetti di essere incredulo, se non smetti di essere incredulo sia ricevendo il sangue di Cristo per il perdono dei tuoi peccati, ma anche se sei incredulo vivendo una vita di disubbidienza sfacciata, perché non ti fidi, il giudizio ti raggiungerà. Mi nascondo dietro le parole di Lussue perché sono troppo forti per essere dette da un essere umano. Ma non balbettiamo, non ci tiriamo indietro. Il giudizio di Dio è una cosa reale. Ma questo è molto importante. Lo diciamo con le lacrime. Da Eliseo e qualsiasi vero dichiaratore di giudizio riceverai un serio avviso, ma lo riceverai con lacrime negli occhi. Chiunque parla della serietà del giudizio di Dio e lo fa senza lacrime, non sta echeggiando veramente il sentimento di Dio. E potremmo aggiungere che Dio pronuncia il suo giudizio con lacrime nei suoi occhi, sapevate? Dio esprime il giudizio con lacrime nei suoi occhi. Una persona disse: guai a chi parla dell'inferno in modo superficiale o in modo compiaciuto. Le lacrime di Eliseo echeggiano l'atteggiamento di Dio. Ezechiele 31:11: di loro, come è vero che io vivo, dice il Signore, io non mi compiaccio della morte dell'empio, ma che l'empio si converta dalla sua via e viva. Convertitevi, convertitevi dalla vostra via malvagia. Perché moriresti, o casa di Israele? Un altro autore dice: il Signore è giusto e non c'è dubbio che giudicherà e deve giudicare chi lo rigetta, però è lento all'ira, pieno di misericordia, così che c'è un elemento di tristezza divina nel suo giudizio. Dio piangerà per i perduti come lo fece con Gerusalemme. Sai qual è la cosa che si dirà per sempre in cielo? Gesù pianse mentre diceva: lontani da me, maledetti. Allo stesso tempo era assolutamente necessario dirlo. Amici, voglio che ci lasciamo toccare forse dalla nostra situazione o dalla situazione dei perduti intorno a noi. Ci sono perduti in mezzo a noi questa mattina, seduti nelle sedie a fianco ai nostri. Permetteremo che i nostri cuori siano toccati piangendo, che ci spinga a parlargli del giudizio che non devono necessariamente subire. E vorrei dire: su, fratelli, riproponiamoci di affrontare un mondo perduto, dichiarando il nero nero e il bianco bianco, ma facendolo con lacrime, desiderando che il malvagio e l'empio si converta dalle sue vie. Riproponiamoci di essere dei pescatori di uomini che non hanno paura di dichiarare le cose come stanno. Finiamo soltanto, versetto 14 e 15, la profezia di Eliseo si compie. Azael dopo che risponde le parole che Elisia le aveva detto di dire, immerse in l'acqua, una coperta la distese sulla faccia di Ben-Hadad, che morì e Hazael regnò al suo posto. E per più di 40 anni Hazael sarà chi dispenserà il giudizio su Israele, un giudizio che lei stessa si era attirata. Padre, veniamo davanti a te questa mattina, ci auguriamo con il giusto conforto, ma anche con la giusta serietà. Conforto di sapere che se ti apparteniamo, tu ti prendi cura di noi nel minimo dettaglio. Ma non vogliamo dimenticare tutta la rivelazione della tua parola. E tu sei un Dio che hai anche il controllo delle cose in generale, il mondo, le situazioni. E poi, Signore, tu pronunci anche una parola tremenda di giudizio su chiunque si dimostra incredulo nei tuoi confronti. Ti prego, Signore, di portarci fuori da qui, lavora nei nostri cuori come solo tu puoi lavorare per portare il risultato che abbiamo bisogno di sperimentare. E ti ringraziamo perché la tua parola ci dà tutto, ci conforta ma ci avvisa. E anche questo è segno del tuo amore. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Buona settimana a tutti.